Alla fine dell'ultima puntata ci siamo fermati alle soglie della definizione giochistica di norma sociale. Questa definizione viene fornita a pagina 124 nel paragrafo intitolato Norme ed equilibri sociali. Come ricorderete, gli autori che si sono occupati di norme sociali nell'ambito della teoria dei giochi hanno definito questo concetto, il concetto di norma sociale, utilizzando la nozione di equilibrio di Nash. L'analisi giochistica, come vediamo a pagina 124, chiarisce come le norme sociali dipendono dalle credenze e dalle preferenze di coloro che vi si conformano, definendo come segue una norma sociale. Come vedrete, nella definizione avranno un ruolo sia le preferenze di un individuo, sia le sue credenze o opinioni. Norma sociale. Vado con la definizione. Data una regolarità N del comportamento individuale in una determinata popolazione, diremo che N è una norma sociale nel caso in cui, e ora arrivano le due condizioni necessarie e sufficienti per definire una norma sociale. Quasi tutti, condizione numero uno, quasi tutti preferiscono conformarsi a N a condizione e solo a condizione che quasi tutti si conformino a loro volta. Condizione numero due, quasi tutti credono che quasi tutti si conformino a N. So che sembra uno scioglilingua, ma se voi guardate con attenzione questa definizione, vedete che non c'è una parola di troppo. Il significato viene illustrato subito sotto. Per l'intanto notate che la definizione opera definendo la specie, per così dire, norma sociale all'interno, nell'ambito del genere, regolarità del comportamento individuale. Quindi le norme sociali sono un particolare tipo o specie di regolarità del comportamento individuale. Infatti sappiamo già che molte regolarità del comportamento individuale non hanno niente a che fare con le norme sociali, per esempio l'abitudine di lavarsi i denti al mattino. Sono regolarità di un comportamento individuale che non opera in situazioni di interazione. Ma detto questo, le condizioni 1 e 2 stabiliscono che tipo di, diciamo, regolarità è una norma sociale con riferimento alle preferenze e alle credenze del soggetto. In particolare, la condizione numero 1 stabilisce le preferenze del soggetto e la condizione numero 2 le sue credenze. Come leggete sotto, la condizione 1 equivale ad affermare che una norma sociale N è un equilibrio di Nash, cioè una combinazione di strategie in cui la strategia di ognuno è la risposta ottimale alle strategie altrui. Per una mia scelta didattica e pedagogica non ho inserito la nozione, il termine equilibrio di Nash nella condizione numero 1. Però se voi ricordate la nozione di equilibrio di Nash in un gioco a due giocatori era definita nel seguente modo: un risultato del gioco, vale a dire una combinazione di strategie da parte dei giocatori, che in quel caso erano due quando abbiamo introdotto la nozione di equilibrio di Nash, ma vale per n giocatori, per qualsiasi numero finito di giocatori. In un equilibrio di Nash, nessuno dei giocatori si pente della propria strategia. E nessuno dunque accetta di cambiare unilateralmente strategia nel caso in cui venga a sapere qual è la strategia dell'altro. I due giocatori che si trovano in un equilibrio di Nash se arriva lì qualcuno che gli dice, gli rivela la strategia dell'altro e poi gli dice vuoi cambiarla? Non la cambiano. Quindi nel gioco a due giocatori si può dire che un giocatore preferisce conformarsi a una determinata strategia, qui è regolarità di comportamento, se anche se apprende che anche l'altro ha usato quella strategia. C'è qui un elemento aggiuntivo che nelle norme sociali, diciamo, la strategia che forma un equilibrio di Nash è identica per tutti i giocatori, mentre invece nei giochi che abbiamo considerato, per esempio nel gioco di beni pubblici, poteva capitare che per esempio la defezione fosse un equilibrio di Nash, a talvolta però gli equilibri di Nash erano determinati da un giocatore che cooperava e l'altro che defezionava. Qua invece siamo nell'ambito delle norme sociali e quindi potrei dire che rafforzare la condizione numero uno è dire che tutti preferiscono conformarsi a una regola sociale a condizione che tutti gli altri si conformino a loro volta. Questa sarebbe una definizione rigorosa di equilibrio di Nash, perché affermerebbe che un giocatore tiene quella strategia, in questo caso la norma sociale N, la regolarità N, se tutti gli altri hanno quella strategia, lui non la cambia unilateralmente. Una definizione di questo tipo non andrebbe male per definire un concetto veramente stretto di norma sociale. Io adotto una strategia N, che è una regolarità di comportamento, preferisco adottarla se tutti gli altri la adottano. Ma naturalmente una definizione di questo tipo è troppo stretta, perché forse non esisterebbe nessuna norma sociale se applicassimo una definizione di questo genere. Pensate solo alla norma sociale del guidare a destra, che è in Italia, che una volta era una convenzione. Si può dire che quasi tutti preferiscono guidare a destra, questa è la regolarità N, a condizione che quasi tutti guidino a destra. Se quasi tutti, il 99,9% guidano a destra, io preferisco guidare a destra. Non è necessario che esattamente tutti gli altri giocatori, in questo caso guidatori, guidino a destra perché io preferisca guidare a destra. È sufficiente che quasi tutti gli altri guidatori guidino a destra perché io preferisca guidare a destra. Anche se qualcuno è così disgraziato da guidare sulla sinistra, è meglio trovare un disgraziato che andare contro tutto il flusso del traffico. Questa è la mia difesa del quasi. Serve a rendere più realistica, la definizione di norma sociale in modo che sia applicabile in un'ampia classe di casi. E questo per quanto riguarda le preferenze. Per quanto riguarda le credenze, esse sono fissate nella condizione 2. La condizione 2 esprime la credenza di quasi tutti i membri della popolazione che fra gli equilibri possibili quasi tutti sceglieranno N. N non è l'unico equilibrio di Nash, di solito, l'esempio della guida è ben chiaro, anche guidare tutti a sinistra è un equilibrio di Nash, ma se io credo che quasi tutti guidino a destra, beh, allora guiderò a destra. Per cui, se valgono le condizioni 1 e 2, allora la norma numero N non è una semplice abitudine come lavarsi i denti, non è una semplice convenzione, ma è una vera e propria norma sociale che io preferisco seguire perché penso che anche tutti gli altri la seguano. Questa definizione che abbiamo visto ora ha il merito di illustrare, si dice pagina 124, in modo semplice e rigoroso il ruolo giocato dalle norme sociali nel regolare il comportamento di un individuo. In particolare, Le norme permettono a un individuo di coordinare le proprie azioni con quelle altrui, adottando un comportamento appropriato alla specifica situazione sociale, cioè appropriato rispetto alle attese reciproche di ogni individuo sulle azioni di ogni altro. Inoltre, la definizione di norma come equilibrio di Nash spiega anche la forza normativa che distingue questo concetto da quello di semplice abitudine o regolarità comportamentale. In equilibrio, ogni individuo si aspetta che tutti gli altri si conformino alla norma e quindi è incentivato a conformarsi a sua volta. Ora, quello che abbiamo illustrato in questi ultimi minuti è la natura delle norme sociali. Quello che invece non abbiamo illustrato, non abbiamo affrontato, è il problema della loro genesi, da dove saltano fuori quelle norme sociali che una volta che si sono instaurate ci conviene applicare. E nemmeno abbiamo illustrato i problemi della loro evoluzione. Le norme sociali cambiano, si modificano leggermente e talvolta muoiono, vengono abbandonate quasi all'improvviso. Ci sono molti casi di abbandono delle norme sociali che è accaduto in un tempo brevissimo, dopo che erano state in vigore per tantissimi decenni o addirittura secoli. Questi argomenti vengono però affrontati nel seguito del capitolo. Per quanto invece riguarda la coordinazione delle azioni, beh, questa è una nota funzione delle norme sociali. Se viviamo in una società con molte norme sociali che regolano la vita, beh, alcuni penseranno che questa società è un incubo di conformismo. Ma non è sempre così in realtà, perché siamo tuttavia liberi di violare le norme che davvero non ci piacciono e che troviamo detestabili. Per esempio, la norma sociale che per molti secoli ha permesso e in qualche modo ha autorizzato il delitto d'onore, se la propria donna o una donna della propria famiglia era offesa e quindi il tuo onore di maschio veniva colpito, beh, per molto tempo, perfino l'omicidio di chi aveva leso il tuo onore era trattato con grande indulgenza nelle corti. Venivi o assolto o avevi delle pene molto piccole. E quindi c'era una sorta di norma sociale che garantiva la possibilità del delitto d'onore, una norma che quasi tutti criticavano, che scricchiolava in molti periodi della storia, per esempio della Sicilia, e poi però questa norma è sparita quasi all'improvviso negli anni, tra gli anni 60 e gli anni 70 del Novecento. Alcuni dicono per iniziativa di una ragazza che aveva coraggiosamente rifiutato di sposare l'individuo che l'aveva violentata. Questa ragazza abitava ad Alcamo, si chiamava Viola, e la sua è una storia interessante perché mostra come anche le norme più radicali sono fragili, possono crollare. Ma la coordinazione delle proprie azioni con quelle altrui resta un vantaggio enorme delle nostre società. Quando noi usciamo per strada la mattina siamo sicuri di tornare, o quasi sicuri di tornare vivi la sera, anche perché molti aspetti del comportamento altrui sono prevedibili. Guidano tutti a destra, quando ci danno la mano non è uno scherzo, non arriverà un pugno in pieno volto, e questa capacità di prevedere il comportamento altrui rende possibili anche ampie zone di creatività. Tutti questi problemi verranno affrontati anche in altri capitoli di questo libro. Quello che abbiamo fatto finora, illustrando i capitoli, i punti essenziali di giochi di società e anche nelle prime lezioni, utilizzando altri materiali, consiste nell'avere fornito alcuni elementi chiave che consentiranno poi di affrontare a ciascuno degli studenti uno qualunque dei moduli d'esame o delle alternative d'esame in moduli 2 e 3. Noi nella prossima puntata, che è poi l'ultima del corso, presenteremo l'opera di Collier. Non si tratta di illustrarla perché per fortuna è molto semplice, ma mostreremo il rilievo anche metodologico, per così dire, dell'opera di Collier sull'ultimo miliardo, vale a dire sulla povertà africana. Questo nella prossima puntata, che sarà, se non erro, l'ultima del corso.